Fede che attira il cielo sulla terra. Wow! Io voglio quel tipo di fede. Dillo alla persona vicino a te. Io voglio quel tipo di fede. Battile un 5, forse si sta dormendo. Amen. Io voglio quel tipo di fede. Tutto quello che ci serve spiritualmente e materialmente si trova in cielo. Non c'è una banca terrena, non c'è un luogo che si chiama chiesa o che si chiama luogo di culto, si chiama tutto quello che volete. Tutti i nostri bisogni sono tutti messi lì, pronti per essere presi. La benedizione, la salute, la pace, la gioia, la forza. Se ti senti senza forza, io non te la posso dare, ma io so dove mandarti. Amen? Ebrei 11:1. Ora, dite ora. Dite forte ora. Dite più forte ora. Ora la fede è certezza di cose che si sperano. Dimostrazioni di realtà che non si vedono. Mi piace l'Amplified, la Bibbia amplificata, che dice così, che c'era questa... Ora la fede è garanzia. Bello. Dite, che cos'è la fede? Che cos'è una garanzia? È un titolo di proprietà. Io vado in banca e mi dicono, tu vuoi un mutuo? Va bene, siamo pronti a fartelo. Ma che garanzia mi dai? Ho la mia busta paga. Benissimo, allora portami la busta paga, questa è la tua garanzia, io ti do il mutuo. Amen? Allora, la fede è una garanzia. Bellissima questa cosa. È un titolo di proprietà che noi abbiamo delle cose che noi speriamo. È la prova delle cose che noi non vediamo. È la convinzione della sua realtà. Questa è la fede. La fede percepisce come un fatto reale quello che non è arrivato ai sensi naturali. Tutto quello che tu non riesci a capire è la fede che te li rivela. Questo tipo di fede. Prima Corinzi 2,14 dice così. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non li può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Nel naturale siamo disperati. Se tu speri naturalmente di farcela, allora devo darti una brutta notizia. Non ce la farai. Sai perché? Perché a furia di fare ti stancherai e mollerai. Ecco perché ci sono molti problemi che non si possono risolvere. Gesù disse, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, io vi darò il riposo. Amen? Non disse arrangiatevi, fate qualche cosa, cercate di darvi da fare. Lui dice, venite a me. Fede in ebraico, la parola fede in ebraico, emunah, vuol dire fermezza, sicurezza, fedeltà, regno, lealtà, essere verace, essere onorato. Tutti questi significati descrivono la natura stessa di Dio. Cioè la fede racchiude la natura di Dio. Quando noi chiediamo per fede è la sua natura, che è tutte queste cose che leggiamo qui. Fermezza, sicurezza, fedeltà, regno, lealtà, essere verace, essere onorato. Quando noi diciamo Signore, e io vengo a te nel nome di Gesù, in fede, lui dice, bene, cosa hai bisogno? Ho bisogno, Signore, ho paura, io ti do la mia sicurezza, io ti do la mia lealtà, io ti do il mio regno, dove c'è tutto, in lui noi troviamo tutto quello che c'è. Ecco perché la fede non è solo credere in Dio, che la Bibbia dice che anche il diavolo crede in Dio e trema. Amen? Noi ci rallegriamo, lui trema. Se la nostra fede non attira il cielo sulla terra, come abbiamo detto prima, tutto questo non serve a niente. Ora abbiamo detto la fede è ora. Vuol dire che tu quando credi la fede diventa tutte queste cose. Quando è la fede? Quando è la fede? Ma ci credi che ora? Allora preparati che le cose possono cambiare da ora. Perché tante volte si dice allora poi andrò a casa, vediamo come Dio risponderà. Non fare questo sbaglio. Ora, virgola, la fede è garanzia, garanzia. E tu quando andrai in cielo devi portare una garanzia per prendere qualcosa da là. Perché la Bibbia dice che non possiamo andare da Lui a mani vuote. Che cosa abbiamo noi da darle? Possiamo darle una garanzia. E la mia fede in Lui, in Cristo Gesù, in quello che abbiamo fatto. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Che è buono Gesù. Che cos'è la fede? La fede è la mente dello Spirito, rivelata all'uomo, che noi non possiamo capire quello che c'è in cielo. Se non ci viene rivelata, noi potremmo cercare, potremmo andare, scavare. Com'è il cielo? Gesù disse, io faccio tutto quello che il Padre mi dice, tutto quello che io vedo fare al Padre, io faccio. Perciò vuol dire che c'era questa connessione fra cielo e terra, fra terra e cielo. Affinché l'uomo abbia dominio sulla dimensione naturale del tempo, dello spazio e della materia. Se noi siamo stati chiamati a dominare, così disse Dio all'inizio della creazione. L'uomo doveva dominare, poi perse attraverso il peccato questo dominio. Ma in Cristo Gesù Dio ci chiama di nuovo a dominare proprio tutto quello che viene dal naturale, questa dimensione naturale che ci scontenta. Noi proviamo ad amarci, ma dite la verità, riuscite ad amarvi? Chi riesce ad amarci alzi la mano. Io non la alzo la mano. Sapete perché? Se io dovessi amare col mio amore, non durerà, non dura, non può durare. Ecco perché abbiamo bisogno dell'amore di Dio. Allora con il suo amore, attraverso la mia fede, io attingo l'amore di Dio e allora posso dare un amore che dura nel tempo, perché l'unica cosa che dura in eterno è Lui, è il suo amore, è il suo carattere, è la sua fermezza, è la sua lealtà, è l'essere vero come Lui è vero. Alleluia. La fede percepisce come un fatto reale quello che non è stato rivelato, perciò la fede prende dal cielo e te lo rivela nel tuo spirito e tu cominci a comprendere cose che non comprendevi. È proprio un'abilità, no? Divina data all'uomo per ricevere cose impossibili, vedere cose invisibili e credere cose incredibili. Io non so che cosa credi tu, ma se tu vedi una strada davanti a te, se tu vivi di paura tutti i tuoi giorni, se tu vivi nell'incertezza, ma ti posso garantire che la fede fa proprio questo, proprio Lui ti fa vedere le cose che non vedi, ti dà una possibilità, ti fa credere cose che è difficile credere per riceverle. Perciò noi siamo chiamati a vivere questo tipo di fede per vivere poi una fede soprannaturale. Questo è il tipo di fede. Come mai Gesù guariva tutti? Per Lui non c'era un tumore così maligno da non essere guarito. Per Lui non c'era una impossibilità così grande che non poteva essere fatto. Un giorno doveva dar da mangiare circa dai 10 ai 12 mila persone. C'erano 7 mila uomini più donne e bambine, perciò famiglie, sapete, là figli ne hanno anche, no? Non sono come l'Italia, che siamo a zero. Questo c'è da riflettere, questa cosa, no? A un certo punto le dissero, che cosa avete? Ah, dice, pochi pani e pochi pescetti, 2-3 pani, 3 pescetti, 2 pani, 3 pescetti. C'è 2 panini per un bambino, con 12.000 persone da sfamare. Ma Gesù disse: fateli accomodare tutti. Cioè, lui vedeva l'invisibile, lui credeva l'incredibile e lui otteneva l'impossibile, perché lui aveva una fede che portava il cielo sulla terra. E mentre i discepoli andavano per rompere il pane si moltiplicava. E alla fine mangiarono 12.000 persone e rimasero 12 ceste piene di pane per i 12 discepoli di Gesù. Ce n'era per tutti. Questo è il tipo di fede che Dio ci vuole dare, cari. E non quella fede misera, quella fede che molte volte dice: pastore, prega per me, io non sto bene. Prega tu per te. Amen? Perché Dio ci ha dato questa autorità a tutti. Pastore, sai, prega per me, non trovo il lavoro. Tu devi avere la fede, il tuo lavoro è già in cielo. Tu devi solo farlo arrivare in terra. Tu devi solo crederlo affinché tu possa vederlo. Io non ti posso dare un lavoro, ma ti posso dare una strada per riceverlo. Amen? Se Dio avesse voluto lasciare l'uomo nella dimensione naturale, non le avrebbe dato la fede. Dovevamo arrangiarci per conto nostro. Ma lui dice: abbiate la fede di Dio. Amen? È quel tipo di fede che funziona. Atti 11:12. Ora, dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Chi sono i violenti? Quanti violenti ci sono stamattina? Non lo so se ci sono violenti, Sono coloro che hanno fame, sete di Dio, che sanno che da Giovanni c'è stato il passaggio. Da Giovanni, da quel momento di Giovanni Battista, c'è stato il passaggio del tramonto della legge e dell'alba dell'economia del regno, dove troviamo tutte le cose. C'è stato il passaggio. Capite? I violenti sanno queste cose e si impadroniscono, diventano violenti e dicono: questo è il cielo. Signore, nel nome di Gesù, aprimi le porte. E aprono i forzieri, si aprono le porte, i forzieri. Lavoro, salute, benessere, pace, forza, gioia, prosperità, tutto a portata di mano. Forza perché? Perché tante volte le cose Dio non ce le dà subito, ma lui ci dà la forza ad aspettare che queste cose arrivino. Amen? Che molte volte Dio non è automatico tutto questo. Quando le cose non arrivano dobbiamo farci un esame di coscienza. Sto vivendo la volontà di Dio o sto vivendo la mia volontà? Che sapete, abbiamo a che fare con il cielo che è santo. In cielo si vive la santità. Non può entrare un impuro in cielo. Bisogna vivere una vita santa. La fede, per essere il canale per ricevere, necessita di valori assoluti. Se non ci sono questi tre valori assoluti, la fede non può essere un canale per arrivare in cielo. Quali sono questi valori? Semplici. Uno può dire: ma lo sapevo questo. Ma riflettici però. Il primo valore è Gesù. Dice: ma io credo in Gesù. Vabbè. Il secondo è il suo regno. Perché molte volte noi crediamo in Gesù, ma siamo fuori dal regno. Il terzo è la sua parola. Sono tre canali che ci aprono i cieli e ci fanno entrare nei depositi celesti. Se non abbiamo Gesù, la fede non funziona. Avere Gesù vuol dire fare la sua volontà, venire dietro a Lui, non rimanere solo credenti, ma diventare discepoli. C'è un passaggio, credenti lo possono essere tutti. I credenti possono esserlo anche da lontano. I discepoli vanno vicino, si avvicinano, non possono stare senza il Maestro. Stanno giorno e notte col Maestro. Hanno fame della parola, hanno fame della preghiera, hanno fame e sete della sua presenza. Non perdono tempo. Amen? Se non riceviamo la sua parola, la fede non funziona. E quella parola dice che la fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla sua parola. È la parola che ci apre l'orecchio per ascoltare, perché possiamo ricevere una parola rivelata che risolve le cose. Ebrei 12,2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede, dite crea la fede. Ecco perché se non abbiamo Gesù che crea la fede, noi possiamo essere buoni cristiani, per non essere animali, perché nel mondo si pensa che essere cristiani vuol dire non essere animali, no? Ma non c'entra niente, tutto questo. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quel tipo di fede che va in cielo e lo porta sulla terra. E questo la può creare solo Gesù. Ecco perché ci vuole Gesù. Dillo Gesù, ho bisogno di te. Sapete, Gesù ascolta se c'è questa fame di lui. Sapete, la fede quando viene non lascia dubbi. Tu devi dubitare dei dubbi, ma la fede non lascia dubbi. Quel tipo di fede non ti lascia i dubbi, è ferma, costi quel che costi. Le cose non arrivano? Fermo. Stai bene? Fermo. Stai male? Fermo. Perché tutto arriva. Questa è la fede. Tante volte la fede viene anche provata per essere approvata. Perché Dio ritarda? Perché Dio deve provare se veramente tu hai fame e sete di Lui. O se vuoi soltanto guarire una guarigione, oppure vuoi soltanto risolvere un problema di lavoro. Non funziona, cari. Non può funzionare, perché Dio conosce la nostra vita, i nostri pensieri. Non può funzionare. La Chiesa c'è bisogno veramente di risvegliarsi, come abbiamo fatto domenica. Svegliamoci! Perché il tempo è pochissimo. La Bibbia dice che molti sono i chiamati, molti sono credenti, pochi gli eletti. 5 erano avvedute. 5 avevano l'orecchio aperto. 5 erano affamati, assetati di giustizia, della presenza di Dio. Gli altri 5 venivano al culto, sentivano la parola, avevano la Bibbia tutta scritta, ma non facevano quello che è scritto. Quelle sono le disavvedute e si persero la chiamata eterna. Dillo, no, non ci sto. Sapete che cos'è la fede? La fede è il passato, cioè il nostro passato, e il nostro futuro riuniti nel presente. Perché per fede ogni cosa è possibile. Perché vi dico questo? Vi faccio un esempio. Abbiamo detto che ora la fede è, vero? Perciò è una cosa di adesso. Se tu ora comprendi qualcosa, tu sarai arricchito questa mattina. Se tu hai ricevuto un danno, un dolore, una ferita, oppure un fallimento nel passato, ognuno sa le sue storie. E lo stai ancora vivendo, te lo trascini nel presente, e poi dici sarà un tormento anche per il mio futuro. Ci sono cose che solo Dio può andare a prendere nel passato, portarli nel presente, guarirli e liberarti da questo tipo di futuro. E qui ci vuole quel tipo di fede. Cosa fa la fede? Quel tipo di fede va nel tuo passato. Prende il tuo dolore, la tua ferita, il tuo fallimento. Tante volte ci sono dolori che vanno avanti, ferite vengono fatte per mille motivi. Ci sono ferite, tante volte ci sono più feriti dentro che fuori. Poi entra nel regno di Dio attraverso la garanzia della tua proprietà, che è la tua fede in Gesù, e in cambio tu prendi la tua guarigione, della tua anima, la tua liberazione. Esodo 15, 26, cosa dice? Perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Molte volte li leggiamo queste cose, ma lui va a prendere questo versetto, quella garanzia che tu hai, prende quel versetto, lo porta nel presente e ti libera da questo tipo di futuro. Amen? Forse ci sono persone che stanno facendo questo, e stanno vivendo questi tormenti del passato, della paura. Forse hai perso una persona cara, e allora sei con questo dolore che non riesci a farlo passare. Forse sei stato lasciato, un problema sentimentale, una famiglia che si è rotta, una perdita di qualcosa, un fallimento nel lavoro. Fai tu sai che tipo di dolore c'è nel tuo cuore. Allora tu prendi la tua garanzia questa mattina e vai lì, nel tuo passato. Prendi quel dolore, lo porti nel presente. Prendi la guarigione che Gesù ti ha dato e questa mattina tu riceverai questa guarigione e sarai liberato o liberata da questo futuro che tante volte le persone si portano dietro perché non sanno come uscirne fuori. Questo tipo di fede. Isaia 58:8. Allora la tua luce spunterà, germoglierà come l'aurora. Questo vuol dire il mattino, presto, arriva. E la tua guarigione germoglierà prontamente. Quando noi siamo in linea col cielo, queste cose accadono. Atti 3:16. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che sia per mezzo di lui che egli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di tutti. Quel tipo di fede fa miracoli. Perciò la fede ci permette di oltrepassare la linea naturale e raggiungere l'eternità e ricevere il soprannaturale. Perché una guarigione è soprannaturale, cari. Non si può guarire con una pastiglia. Ci sono dolori che non si guarisce, solo Dio può guarire. Lui si è caricato tutte le nostre infermità, tutte le nostre malattie. Lui è stato familiare col dolore. Perché dice questi versi? Se lui ti può capire, se tu hai un dolore questa mattina, lui ti può capire. Se tu ti senti giù, ti senti senza forze, ti senti scoraggiato, lui ti può capire. Perché lui è stato familiare col dolore, col patire, con la malattia. Isaia 57:15. Infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso e che abita l'eternità. Dio abita l'eternità, cari. Ecco perché dobbiamo andare nell'eternità a prendere tutte queste cose attraverso la nostra fede, che è la nostra garanzia. Ricordatelo questo, perché questa cosa può cambiare veramente la nostra vita questa mattina. Se noi camminiamo per lo Spirito, tutto è stato già compiuto per ognuno di noi. Tutto. Gesù disse, tutto è fatto. Potete venire. Venite. Comprate senza pagare. Che bello, senza pagare. Perciò lui ha provveduto sulla croce il nostro coraggio, la nostra forza, la nostra vittoria, la nostra pace. Vi racconto che cosa è successo in questi giorni. Qualcuno lo sa. 2 anni fa, un mattino, un lunedì mattino, quando noi apriamo il nostro negozio, alle 8:30, 9:15, si presentano 4 agenti dell'Agenzia delle Entrate. E hanno detto, Agenzia delle Entrate. Mamma mia. Questi mettono il terrore. Sono andati via alle 9 di sera, hanno messo sotto sopra. Tutti erano tremanti, detto Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, io non confido nell'uomo, io confido in te. Si portarono via tutto il 2011, dopo 3 mesi mi chiamarono e mi dissero, Signor Drago, lei deve pagare 290.000 euro. Oh, 290.000, e perché? Perché secondo noi lei deve pagare questa cifra. Abbiamo fatto i conteggi del 2011 e lei deve pagare questa cifra. Dico, non è possibile. Dice, per noi è possibile. Perciò deve pagarli. Dice, perciò le diamo 30 giorni di tempo per fare questo. Ma com'è possibile? Cioè, ma voi non è giusto. Ma io so che molti, sapete, in questi campi della finanza noi dobbiamo pregare per il governo, dei giudici, c'è tanta massoneria dove è tutto contro la gente e sono per i poteri forti. Perciò, sapendo questa cosa, ok, ho preso un avvocato, poi ne ho preso un altro. Questo avvocato è un avvocato cattolico. Cattolico, un credente cattolico. Lui la prima volta mi disse: lei è un pastore? Sì, allora preghi. Questo mi ha detto: allora preghi, preghi lo Spirito Santo, che mi aiuti e che lo aiuti, perché sennò lo rovinano, le portano via tutto, perché con loro non si scherza. Così abbiamo cominciato a pregare, noi abbiamo fatto tutti i nostri conteggi, abbiamo visto che avevano fatto molti sbagli, siamo andati dopo 3 mesi, l'abbiamo presentato i nostri conteggi, da 290.000 euro loro chiedono, dopo 3 mesi ci chiamano, vogliamo 152.000 euro, era già dimezzato, e noi l'abbiamo detto no, noi non ve li diamo. E allora andiamo dal giudice, d'accordo. Ho portato per 3 volte in 2 anni dal giudice l'agenzia delle entrate, pregando, continuando a pregare. No? E lui mi diceva sempre, ha pregato lo Spirito Santo, ha pregato il Signore. Gli dico, sto pregando, avvocato, sia tranquillo. Lei faccia il suo lavoro, io faccio il mio. No? L'ultima volta che siamo andati, sono stata nel mese di settembre, era la 3ª volta, siamo entrati, eravamo lì nell'anticamera, molte persone, c'erano 3 giudici più un segretario e poi c'era l'avvocato dell'agenzia delle entrate, molto fermo, e io e il mio avvocato. Noi eravamo seduti in attesa e lui mi disse, ma Dio non le sta dicendo niente in questo momento? E poi avvocato, mamma mia, ho detto... Signore, dammi una parola per l'avvocato. No, perché sennò lui è già agitato. Io, dammi una parola per l'avvocato, no? Allora, mi sono messo e ho detto, non avevo la Bibbia, non avevo... Che verso prendo? Ma mica posso prendere, che verso le do? Che cosa le dico? Coraggio? Allora, l'unica cosa avevo il telefonino. Prendo la Bibbia online. Non lo faccio mai, non si fa così. Ma sapete cosa ho fatto? Ho preso la Bibbia online, ho preso tutti i capitoli e ho fatto così, boom, e mi è venuto fuori Colossesi. Poi vado ai capitoli e faccio boom. Ho detto, mamma mia, Signore, dico agli altri di non farlo, io lo sto facendo. Ma c'ho bisogno adesso, che faccio? No? Poi vado nei versetti e faccio boom e leggo. È l'unico verso in tutto questo libro. Mi sono venuti i brividi dalla testa ai piedi. Ve lo leggo. Colossesi 2,14. Avendo cancellato l'atto accusatorio, scritto in precetti, il quale ci era contrario, e quell'atto l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ho detto, Signore, mi hai risposto. Prendo il verso e glielo mando all'avvocato a fianco a me. Le faccio il messaggio, boom. Lui sente, trin, guarda il versetto. Le è arrivato il messaggio, dico sì. Lui fa, wow, è questo che aspettavo. Adesso chiedo la cancellazione. E ho detto, Signore, mamma mia. Siamo entrati, da 152.000 euro, loro sono scesi a 132.000 euro. Poi ci siamo lasciati così, perché a quel punto l'avvocato ha detto tutto quello che doveva dire e poi dovevano darci una risposta. L'altro ieri è arrivata la risposta. L'avvocato mi scrive, miracolo! Miracolo! Possiamo togliere quasi tutto. perché si sono accorte. Ma il giudice non poteva più fare nulla davanti all'evidenza della potenza di Dio, cari. Ecco, questa è la fede che va lassù e porta in cielo sulla terra. Credeteci, cari, e la vita cambia. Alleluia. Il suo dolore è la nostra guarigione, la nostra liberazione. La fede in Gesù è il nostro diritto legale che ci fa entrare, prendere e uscire. Questo è la fede. Questo è il tipo di fede che voglio inculcarvi questa mattina e che Dio ha inculcato a me. Romani 1,17. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso, cioè in Gesù, di fede in fede. Come sta scritto, il giusto vivrà per fede o per la sua fede. La fede, sapete, è come un muscolo. Se tu non le alleni, diventa floscio. Bisogna esercitarla, la fede, per farla crescere. La nostra fede deve essere, come dice questo verso, di fede in fede. Noi dobbiamo crescere di fede in fede. Di fede in fede. Oggi prego per un mal di testa. Non è venuto, ok, Signore, io voglio pregare di nuovo, è guarito, bene, adesso voglio pregare che una gamba si allunga, ok, adesso c'è un tumore, allora di fede in fede, più tu preghi, più tu fai movimento, più tu alleni la tua fede, no? Per avere la fede di Dio, attraverso la fede tutto è possibile, e l'impossibile diventa possibile. Fate un applauso al Signore. Alleluia. Giovanni 16,24, finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e ricevete affinché la vostra gioia sia completa. A volte noi chiediamo a Dio e Dio non risponde se non hai la garanzia da darle. Dio non risponde ai nostri bisogni, perché sennò l'Africa sarebbe già a posto. Tanti mi dicono, come mai se Dio c'è i bambini e la fame nel mondo, e quella cosa, e perché la torre è andata giù, e per quell'altra è andata su, eccetera, è sempre colpa di Dio, no? Vogliono le risposte. Se non portiamo la garanzia, non esce niente da fuori. La tua fede deve crescere, deve diventare una garanzia, un titolo di proprietà. La tua fede ti ha salvato, disse Gesù a quella donna. Amen? Giacomo 2,18. Ma qualcuno dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Allora, tanti dicono, ma le opere li fanno i cattolici. Loro fanno solo opere, ma le opere non servono senza la fede. Noi siamo chiamati a dimostrare attraverso le nostre opere che abbiamo una garanzia. Se qualcuno sta male vicino a te, tu puoi pregare, porta la tua garanzia in cielo e di nel nome di Gesù sii guarito ora. Ora! Come è capitato diverse volte. Se qualcuno è in travaglio, sta male, oppure non trova un lavoro, prega per lui, dille, posso pregare per te? Sì, Signore, io ti prego, io ho la mia garanzia. Trova, Signore, un lavoro per questa persona. Dobbiamo essere coraggiosi, cari. La fede ci vuole coraggio. Per sii forte e coraggioso, disse a Gesù, forte e coraggioso. Alleluia. Questa è la fede in azione, in movimento, che si sviluppa, che cresce, che riceve, che cresce, che cresce, e che riceve, e che si allunga, e che si allarga, e che diventa grande, e che cresce, e che cresce, quel tipo di fede. Di fede in fede. Questa fede è la fede salutare, vivente, attiva, vincente, incoraggiante. Questa è una fede che piace a Dio, cari, che arriva in cielo e se lo porta sulla terra. Dio dice, oh il mio cielo, chi è venuto qua? Chi mi ha toccato? Maestro, ma tutti ti toccano. Tutti ti toccano come chi ti ha toccato. Chi ha portato via il cielo? Donna, grande la tua fede. Ti sia fatto come tu vuoi. Sii guarita dalla tua infermità. Quella è una donna che ha saputo portare il cielo sulla terra. Facciamo un applauso al Signore, cari. Alleluia. Giacomo 1,6. Ma la chieda con fede senza dubitare. Perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinto qua e là. Non pensi infatti un tal uomo o donna di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Allora, questo è un pesante, tante volte la parola tante volte è anche aggressiva, eh? Abbiamo detto che dobbiamo dubitare dei dubbi perché è pericoloso, mina la nostra fede. Perché il dubbio ci porta a essere su e giù. Ci sono persone che vengono al culto e poi non leggono per una settimana la Bibbia. Oppure leggono un giorno la Bibbia e poi per 6 giorni non la leggono. Pregano quando mangiano, ma non hanno mai un momento per dire: Dio, ti ringrazio per la vita che mi dai, per la gioia di avere una famiglia, dei figli sani, un lavoro. Capite? No? Queste li chiama agitati dal vento, un po' di qua, un po' di là, no? Spinti qua e là. E dice, non pensano questo uomo di ricevere qualcosa dal Signore. Li chiama cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Se sei in stabilità, non puoi ricevere nulla. Allora vi dico le ultime cose. Ci sono 3 nemici della fede. Dite 3 nemici della fede. Io ne dico 3, magari ci sono altri, li scoprirete voi. Ma ci sono 3 nemici della vostra fede che vogliono minarla, che vogliono interromperla, che vogliono rovinarla. La prima è l'incredulità. Dite incredulità. È una parola scritta nella Bibbia. Ebrei 13,12. Badate, fratelli, che non ci sia in mezzo a voi un cuore malvagio e incredulo. Tante volte si viene in chiesa, no? Quando dice la Bibbia, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non sentite. Si parla della parola di Dio, bisogna solo praticarla. Tu vai a casa, riascoltati il messaggio, prendi degli appunti e cominci a farle queste cose. E poi vieni qui a testimoniare che le cose sono cambiate. Amen? L'incredulità. Badate, fratelli, qui parla alla Chiesa, non parla agli increduli di quelli di fuori. Parla alla Chiesa. Mamma mia, Signore, che non ci sia in mezzo a voi un cuore malvagio e incredulo. Perciò l'incredulità, cari, è uno spirito malvagio che utilizza la ragione per portarci a rifiutare e opporci a Dio. Questo è l'incredulità. Ma speriamo che succeda, se Dio vuole. Ma ditemi dove è scritto se Dio vuole. Ma certo che Dio vuole. Dio vuole. Dio vuole farci del bene, cari. E l'incredulità la troviamo anche nelle chiese. Purtroppo, ultimamente sto parlando un po' con delle persone, dove viene predicato un messaggio religioso. Di conformista, che nega la parola di Dio. Perciò dobbiamo fare attenzione a cosa ascoltiamo anche in internet, attraverso Facebook, attraverso tutti questi canali, le chat, no? Che arriva di tutto e di più. Dobbiamo fare attenzione, bisogna fare molta attenzione. Noi dobbiamo stare sulla parola di Dio. Poi c'è anche l'incredulità educata, questa si usa nella Chiesa, l'incredulità educata, per esempio, dove due uomini per amore possono stare insieme e fare famiglia. Educatamente la possiamo dire, no? O due donne per amore possono stare insieme e fare anche loro famiglia. Per esempio, la convivenza per amore si può fare. Fare sesso al di fuori del matrimonio, per amore, educatamente, si può fare. Per amore i bambini si battezzano, che male c'è? Anche se la parola non lo dice, ma che male c'è? Così facciamo stare zitti tutti i parenti. Poi ci criticano i parenti. Poi diciamo, questo qui, neanche la festa ha fatto, la festa. Ah. E sapete, l'amore diventa il prezzemolo per dare gusto al peccato. Segnatevela questa. Molte volte noi cerchiamo il modo di dare gusto al peccato. È come un prezzemolo. Il peccato che Dio odia. Perciò l'unica ragione per fallire biblicamente, no, è l'incredulità. E questo è un grande rischio. Apocalisse 21, 7 e 8 dice: chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli per me figlio. Ma forte, i codardi, gli increduli, sono nella famiglia, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde col fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Vedete, gli increduli sono insieme agli omicidi. È per questo che vi dico, l'incredulità, cari, è uno spirito. E non dovete permettere, dovete credere alla parola di Dio, attraverso la fede. Secondo nemico della fede sono i fatti che vediamo intorno a noi. I fatti ci ingannano, perché la verità è il livello più alto della realtà. La verità non è la realtà che tu vedi, è un inganno la realtà. Molte volte tu pensi che questa cosa stia funzionando, invece non è vero. È la verità il livello più alto. È la verità che può cambiare la tua realtà. Amen? E Gesù è la verità. Quando Dio parla la verità si compie. Noi vediamo le cose che succedono, come è stato per me, per questo problema abbiamo pregato da 2 anni che ci prego. Non ho smesso di pregare, perché sapevo di combattere il combattimento. E lui dice, combatti il buon combattimento. Come? Attraverso la mia garanzia. E tu, Signore, questi hanno sbagliato. Non è giusto. Dammi la capacità di risolverla questa cosa. E Dio premia. Amen. Malgrado le circostanze, la gente cosa dice intorno a te, la teologia, le tue esperienze, i dottori, il diavolo stesso, se Dio ti dice una cosa, quella falla. Se Dio ti dice che tu sei amato e ti accetta così come sei, ci devi credere. Certamente ti accetta così come sei per non lasciarti così come sei, perché Dio vuole cambiare la nostra vita, vuole cambiare le nostre famiglie, vuole cambiare i nostri figli, vuole cambiare il nostro lavoro, vuole cambiare le nostre finanze. Noi dobbiamo essere la luce del mondo, il sale della terra, cari. Senza finanze come faccio a diventare io un segnale di benedizione per gli altri? Amen? Molte volte mancano, e allora dobbiamo attivare, far rivivere questo tipo di fede che Dio ci ha regalato. Il terzo nemico della fede è la ragione, Ebrei 11:3, la ragione. Per la fede comprendiamo che i monti sono stati creati, non per la ragione. Io intorno a me lavorano degli atei e sono 9 anni che le parlo, uno solo ne ho, e sto combattendo perché non voglio mollare, a meno che Dio mi dice lascialo perdere, ma finché lui non mi dice lascialo perdere, io non mollo. Amen? Non mi stanco. Sapete, in questo verso ci sono 2 cose. Per la fede comprendiamo. Prima c'è la fede, poi comprendiamo. Tu non devi usare la ragione per comprendere. Una persona mi disse, ma io non sono battezzato in Spirito Santo, no? Io non, vorrei capire come riceverlo. Se tu vuoi capire come riceverlo, non lo riceverai mai. La Bibbia dice che devi avere fede di riceverlo perché lui te l'ha dato. Amen? Beh, io non so come fa il Signore a rifare un arto, se manca. Ma per fede ci credo. Poi lo comprendo dopo. Infatti la Bibbia dice che per fede comprendiamo. Il nemico ha la sua strategia, sapete, lui usa il ragionamento per chiuderci dentro i nostri limiti della ragione. Perciò è un nemico quando noi cominciamo a ragionare sulla fede. La fede non va ragionata, va praticata. Dillo alla persona vicino a te, la fede non va ragionata, va praticata. Amen. Il diavolo usò una strategia con Adamo in Eden. Adamo fu superficiale. Vi dico ancora qualcosina. La superficialità è un peccato, cari. Essere superficiali come cristiani non va bene. Noi dobbiamo essere uomini e donne fermi. Sì, sì, no, no. Il di più viene dal... Amen, amen. Adamo fu superficiale, pensò, che fa per un morso? Dice che lui mangiò questo frutto. Un morso, che cambia la vita, un morso? Che cambia? Un morso cambia la vita? Una piccola bugia? C'è nessuno che fa, ho risolto quel problema. Un po' di critica, dai. Hai visto quello là cosa ha fatto? Quell'altro si è vestito quello lì? Guarda come si è vestito quello. Guarda come ha fatto questo. Guarda cosa sta facendo quell'altro. Un po' di critica. Che fa? Come un morso. Che fa un morso? Lui non pensava certamente di quello che sarebbe successo. Era un morso su un frutto. Superficialità. Dio le aveva detto delle cose molto chiare. Il giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Non possiamo essere superficiali col peccato, cari. Stasera mi lascio andare un po', dai. Tanto, chi mi vede, no? Che fa se una sera mi lascio andare? Sono sempre in chiesa. Leggo sempre, se una sera mi lascio andare, oppure vedo qualche cosa che... Ah, ma sì, dai. Dai, ti preoccupare. Un morso, che fa? Tanto poi al limite ci chiedo perdono, tanto lo so che Dio è un perdonatore. Attenti cari, non state superficiali col peccato, perché il peccato, dice la Bibbia, ti raggiunge e ti uccide. È vero che Dio perdona, no? Ma se non c'è un vero ravvedimento, il peccato rimane. E perché ci sia un vero ravvedimento ci vuole un vero pentimento. E se tu sai che poi devi di nuovo riscalare e umiliarti davanti a Dio, lo odi il peccato. Amen? Lo odi il peccato. Perciò che cosa fa il peccato? Allunga la strada. La superficialità ci fa allungare la strada, distrugge famiglie, salute, economia, perché siamo leggeri, facciamo le cose così. Ma sì, tanto nessuno mi vede, ma sì, tanto una cosa ad una volta. Paolo dice a Timoteo delle cose, ve lo leggo questo, poi finiamo. Siete stanchi? Vi ho stancato un po', un pochino, no? Sicuro? Niente bugie, eh? Piuttosto, perché sennò, ma che fa, un morso? Mica lo sa lui, no? Un morso. Mentre leggevo questo verso, il Signore mi ha detto, un morso. Un morso, cari estate. Primo a Timoteo 6, del versetto 9. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio, in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato alcuni hanno deviato dalla fede, hanno deviato dalla e si sono procurati molti dolori. Ma tu, fai così, ma tu, o uomo o donna di Dio, fuggi queste cose, procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza, la mansuetudine, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Ti supplico alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose di Cristo Gesù, che testimoniando davanti a Ponzio Pilato rese una buona testimonianza di fede, di conservare questo comando reprensibile fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo, che a suo tempo manifesterà il beato unico sovrano, il re dei re, il Signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Versetto 17. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre le loro speranze nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando discorsi vani e profani e argomentazioni contrastanti di quella che falsamente è chiamata scienza, professando alla quale alcuni si sono sviati dalla fede, la grazia sia con te. Amen. Questi sono stati i consigli di Paolo a Timoteo e sono i consigli dello Spirito Santo per ognuno di noi, cari. Il mondo attorno a noi sta aspettando, c'è molta gente, ci sono amici. Chi ha amici intorno? Fate così. Chi ha parenti? Amen. Colleghi di lavoro, familiari, tutti, vero? Aspettano uomini e donne di fede che dimostrino la verità, quella verità che rende liberi, che cambia, che forma e che trasforma tutte le situazioni. E per finire, Efesini 4:15, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Gesù Cristo. Chi non è con me, dice il Signore, è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde. Questo ci dice di essere radicali nella fede. Dite radicali. Essere radicali vuol dire non essere né leggeri né essere radicali. Sì sì, no no. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen. Alleluia. Siamoci in piedi. Vi consiglio di riascoltare sempre i messaggi, perché si possono dare quegli spunti che adesso magari non ricordate, magari non avete preso appunti, ma possono aiutarvi proprio nel vostro quotidiano di tutti i giorni. Amen. Questo è il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore, poi faremo anche altre cose, ma questo è il modo di portare il cielo sulla terra. Amen. Dio si servirà di te, si servirà di ognuno di noi per far vedere il mondo che noi siamo la luce del mondo. Gesù disse: io sono la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. All'inizio, quando Dio creò, disse: sia la luce, e la luce fu. E non era il sole o la luna, era la luce, era Gesù. E noi siamo quella luce in Cristo, e il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Alzate le vostre mani. Grazie Padre. Signore, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore. Vogliamo benedirti, Signore, perché ci fai del bene, perché tu sai farci del bene, perché tu sempre ci fai del bene, perché tu continui a farci del bene, perché tu sempre ci prendi, ci riprendi, Signore, perché tu ci ami, perché l'amore, Signore Gesù, il tuo amore per noi, costato così, così caro come prezzo, Signore, non è un amore passeggero, un amore sentimentale, non è un amore, Signore, fileo, non è un amore amichevole, Signore, ma è l'amore, Signore, che è costato un prezzo. E noi ti siamo così grati che ci sentiamo amati da te, Signore. Voglio chiederti per questa preziosa Chiesa, Signore, che tu possa benedire ogni famiglia nel nome di Gesù. Che tu possa benedire, Signore, le orecchie che hanno ascoltato, Signore. Io ti prego per i cuori che hanno ricevuto nel nome di Gesù. Che non siano, Signore, veramente cuori o pensieri che possono andare via, Signore, ma che tu possa trattenere la tua parola, Signore, che possa essere cibo che ci fa crescere, Signore. Io ti prego, Padre, nel nome di Gesù, Signore, usaci per questo tempo, in questo ultimo tempo, Signore. Siamo entrati, Signore, nel 5778, siamo veramente in un anno particolare di cambiamento, Signore, e noi sappiamo, Signore, che in quest'anno, Signore, stanno cambiando molte cose, e cambieranno molte cose, Signore, e questa Chiesa sarà risvegliata, Signore, sarà una Chiesa, Signore, che avrà una fede attiva, una fede vivente, una fede che va in cielo, Signore, prende il cielo e lo porta sulla terra con tutti i suoi averi, con la tua potenza, con la tua presenza, Signore. Signore, io ti prego, Padre, che ognuno di noi, Signore, possa essere un canale di questo tipo di fede, Signore. Grazie, Padre, grazie con tutto il cuore, Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. Signore Gesù, ora, Signore, ora, 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 ora. Per le persone che sono rimaste, ci sono delle persone qui forse che non hanno mai fatto un'esperienza con Dio, forse non hanno mai fatto un'esperienza vera con Dio, forse ti hai accettato a livello religioso, ma non hai iniziato una relazione con Lui. Sai, un sentimento con una persona, se non c'è relazione, non dura, non può svilupparsi. Allora abbiamo bisogno di avere con Lui una relazione, di intimità con Dio. C'è qualcuno in mezzo a noi che sente questo bisogno di iniziare un nuovo rapporto con Lui, una vera relazione con Lui, e non solo una religione che ti fa venire in chiesa la domenica, non serve niente. Se tu non ami, se tu non sei affamato di Dio, stai portando avanti una religione. Tu hai bisogno di un tocco, tu hai bisogno di un miracolo, tu hai bisogno veramente di ricevere questo tipo di fede che risveglia la tua fame, la tua sete di Lui. Se ci sono delle persone che sentono questo bisogno, voglio chiedervi di fare un passo avanti. Ci prendiamo ancora qualche minuto, ma in questo momento, cari, credetemi, è troppo importante. Sono momenti eterni. Chi sente questo bisogno, che è carente, che fino adesso è stata solo una religione, che non sai fame di Lui, che non senti il bisogno di Lui, allora voglio dirti, il Signore è qua, è qui per te. Non ti vergognare. Tante volte, sapete, siamo vergognosi, che poi mi vedono, ma tanto Dio ci vede, che me ne importa se gli altri ci vedono. È meglio umiliarsi che essere umiliati. Allora dico, oggi è il tempo, ora è il tempo. Fai decisioni per Lui in questo giorno. Non essere fermato. Forse non ti senti degno, non ti preoccupare. Gesù ti ha fatto degno. Amen. Dio ti benedica, caro. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Alleluia al tuo nome. Aspetto ancora un secondo. Poi se sente qualcuno questo bisogno, venga avanti e preghiamo, perché vogliamo sbloccare queste fedi che sono ferme, statiche. Questa fede moribonda, che non riesce a ricevere le promesse di Dio. Nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Noi ti chiediamo che ora, Signore, ci possa sbloccare, che ci siano uomini e donne che possano andare via da questo luogo veramente trasformate dalla tua grazia. Io ti prego, Signore, nel nome di Gesù. Vogliamo pregare per questi cari. Ci sono delle persone qui che vivono malattie. C'è qualcuno che sente il bisogno di essere guarito? Vieni, mettetevi di qua. Se ci sono dei mali, delle malattie, allora, malanni fisici. Amen. Da questa parte. Poi se ci sono delle persone che hanno invece delle ferite che vi portate dal passato, voi sapete il perché. Se ci sono delle persone, mettetevi dalla parte di qua che vogliamo pregare per la guarigione. Il Signore mi ha fatto vedere come delle ferite quasi in putrefazione, che devono essere assolutamente pulite. Sapete, una ferita, se non si apre, può andare in putrefazione. Alleluia, al tuo nome, Signore. Amen. Vogliamo pregare.